I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme e naturalmente per essere insieme a Papa Francesco. Cominceremo come sempre con l'udienza generale che si è svolta in Piazza San Pietro con due momenti, un momento dedicato ai malati nell'aula Paolo VI, il Papa è sceso, li ha salutati personalmente con un brevissimo saluto e poi l'udienza generale in Piazza San Pietro ancora dedicata alla misericordia. Appuntamento domenicale con l'Angelus e soprattutto grande spazio per Assisi. Il viaggio di una giornata del Papa d'Assisi per partecipare all'incontro tra le religioni di preghiera per la pace. Iniziamo subito dalla catechesi dell'udienza generale.
Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo di Luca, da cui è tratto il motto di questo anno santo straordinario: misericordiosi come il Padre. L'espressione completa è: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non si tratta di uno slogan ad effetto, ma di un impegno di vita. Per comprendere bene questa espressione, possiamo confrontarla con quella parallela del Vangelo di Matteo, dove Gesù dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Nel cosiddetto discorso della montagna che si apre con la beatitudine, il Signore insegna che la perfezione consiste nell'amore, compimento di tutti i precetti della legge. In questa stessa prospettiva, San Luca esplicita che la perfezione è l'amore misericordioso. Essere perfetti significa essere misericordiosi. Una persona che non è misericordiosa è perfetta? No. Una persona che non è misericordiosa è buona? No. La bontà e la perfezione si radicano sulla misericordia. Certo, Dio è perfetto. Tuttavia, se lo consideriamo così, diventa impossibile per gli uomini tendere a quella assoluta perfezione. Invece, averlo dinanzi agli occhi come misericordioso ci permette di comprendere meglio in che cosa consiste la sua perfezione e ci sprona ad essere come Lui, pieni di amore, di compassione, di misericordia. Ma mi domando, le parole di Gesù sono realistiche? È davvero possibile amare come ama Dio ed essere misericordiosi come Lui? Se guardiamo la storia della salvezza, vediamo che tutta la rivelazione di Dio è un incessante e instancabile amore per gli uomini. Dio è come un padre o come una madre che ama di insondabile amore e lo riversa con abbondanza su ogni creatura. La morte di Gesù in croce è il culmine della storia di amore di Dio con l'uomo. Un amore talmente grande che solo Dio lo può realizzare. È evidente che, rapportato a questo amore, che non ha misura, il nostro amore sempre sarà in difetto. Ma quando Gesù ci chiede di essere misericordiosi come il Padre, non pensa alla quantità. Egli chiede ai suoi discepoli di diventare segno, canali, testimoni della sua misericordia. E la Chiesa non può che essere sacramento della misericordia di Dio nel mondo, in ogni tempo e verso tutta l'umanità. Ogni cristiano, pertanto, è chiamato ad essere testimone della misericordia. E questo avviene in cammino di santità. Pensiamo a quanti santi sono diventati misericordiosi perché si sono lasciati riempire il cuore della divina misericordia. Hanno dato corpo all'amore del Signore, riversandolo nelle molteplici necessità dell'umanità sofferente. In questo fiorire di tante forme di carità è possibile scorgere i riflessi del volto misericordioso di Cristo. Ci domandiamo, che cosa significa per i discepoli essere misericordiosi? E questo viene spiegato da Gesù con due verbi: perdonare e donare. La misericordia si esprime anzitutto nel perdono. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Gesù non intende sovvertire il corso della giustizia umana. Tuttavia ricorda ai discepoli che per avere rapporti fraterni bisogna sospendere i giudizi e le condanne. È il perdono, infatti, il pilastro che regge la vita della comunità cristiana, perché in esso si mostra la gratuità dell'amore con cui Dio ci ha amati per primo. Il cristiano deve perdonare. Ma perché? Perché è stato perdonato. Tutti noi che stiamo qui oggi in piazza, tutti noi siamo stati perdonati. Nessuno di noi nella sua vita non ha avuto bisogno del perdono di Dio. E perché noi siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare. Ma lo recitiamo tutti i giorni nel Padre nostro. Perdonaci i nostri peccati. Perdona i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori. Cioè, perdonare le offese, perdonare tante cose, perché noi siamo stati perdonati di tante offese, tanti peccati. E così è facile perdonare. Se Dio ha perdonato me, perché non devo perdonare gli altri? Sono più grande di Dio? Capite bene questo? E questo pilastro del perdono si mostra la gratuità dell'amore di Dio che ci ha amati per primo. Giudicare e condannare il fratello che pecca è sbagliato, non perché non si voglia riconoscere il peccato, ma perché condannare il peccatore spezza il legame di fraternità con lui e disprezza la misericordia di Dio, che invece non vuole rinunciare a nessuno dei suoi figli. Non abbiamo il potere di condannare il nostro fratello che sbaglia, non siamo al di sopra di lui, abbiamo piuttosto il dovere di recuperarlo alla dignità del figlio del Padre e di accompagnarlo nel suo cammino di conversione. Alla sua Chiesa, a noi, Gesù indica anche un secondo pilastro, donare. Perdonare è il primo pilastro, donare è il secondo pilastro. Date e vi sarà dato, con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Dio dona ben al di là dei nostri meriti, ma sarà ancora più generoso con quanti qui in terra saranno stati generosi. Gesù non dice cosa avverrà a coloro che non donano, ma l'immagine della misura costituisce un ammonimento. Con la misura dell'amore che diamo, siamo noi stessi a decidere come saremo giudicati, come saremo amati. Se guardiamo bene, c'è una logica coerente. Nella misura in cui si riceve da Dio, si dona al fratello, e nella misura in cui si dona al fratello, si riceve da Dio. L'amore misericordioso è perciò l'unica via da percorrere. Quanto bisogno abbiamo tutti di essere un po' più misericordiosi, di non sparlare degli altri, di non giudicare, di non spiumare gli altri con le critiche, con le invidie, con le gelosie. Oh, perdonare, essere misericordiosi, vivere la nostra vita nell'amore e donare. Essa carità, questo amore permette ai discepoli di Gesù di non perdere l'identità ricevuta da Lui e di riconoscersi come figli dello stesso Padre. Nell'amore che essi, cioè noi, praticano nella vita, si riverbera così quella misericordia che non avrà mai fine. Ma non dimenticatevi di questo. Misericordia e dono. Perdono e dono. E così il cuore si allarga nell'amore. Invece l'egoismo, la rabbia fa il cuore piccolo, 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 piccolo e si indurisce come una pietra. Cosa preferite voi? Un cuore di pietra? Vi domando, rispondete. Non sento bene. Un cuore pieno di amore? Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi.
Appuntamento domenicale, quello con l'Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico verso Piazza San Pietro. Moltissimi i partecipanti e il Papa ha toccato diversi argomenti dopo naturalmente aver commentato le letture domenicali. Ascoltiamo.
Tutto il mondo preghi unito per la pace. Si è elevato forte l'appello del Papa all'Angelus in piazza San Pietro. Il Pontefice ha ricordato che martedì prossimo sarà ad Assisi per l'incontro interreligioso convocato a 30 anni da quello storico voluto da San Giovanni Paolo II. Ha invitato parrocchie, associazioni ecclesiali e singoli fedeli a vivere quei momenti come una giornata di preghiera per la pace.
Abbiamo bisogno di pace in questa guerra dappertutto nel mondo. Preghiamo per la pace. Sull'esempio di San Francesco siamo tutti chiamati ad offrire al mondo una forte testimonianza del nostro comune impegno per la pace e la riconciliazione tra i popoli. Così martedì tutti uniti in preghiera. Ognuno prenda un tempo, quello che può, ma pregare per la pace. Tutto il mondo unito.
Quindi Francesco ha esortato a compiere una scelta chiara tra Gesù e lo spirito del mondo, tra la logica della corruzione e quella della rettitudine.
Qualcuno si comporta con la corruzione come con le droghe. Pensa di poterla usare e poi smetterla quando vuole. Si comincia una mancia di qua e una tangente di là e tra questa e quella lentamente perde la propria libertà. Anche la corruzione produce assuefazione e genera povertà, sfruttamento, sofferenza. E quante vittime ci sono oggi nel mondo? Quante vittime di questa diffusa corruzione.
Ha infine salutato la conclusione a Genova del Congresso Eucaristico Nazionale, auspicando che si ravvivi nel popolo italiano la fede nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia.
Assisi, dunque, la giornata di martedì per Papa Francesco è significata soprattutto l'incontro, il dialogo, la preghiera interreligiosa. Allora iniziamo con Massimiliano Menichetti, che ha seguito il Papa ad Assisi.
Con ferma convinzione ribadiamo dunque che la violenza e il terrorismo si oppongono al vero spirito religioso.
È questo l'appello consegnato fisicamente ai bambini da leader religiosi venuti da ogni parte del mondo in un'Assisi stracolma di pellegrini e fedeli, un mandato al dialogo e all'incontro da portare a tutte le nazioni affinché si apra un nuovo tempo in cui il mondo globalizzato diventi una famiglia di popoli. 30 anni dopo la storica iniziativa voluta da San Giovanni Paolo II, la terra di San Francesco illumina ancora una volta il globo intero con la lampada della pace. Tanti momenti indimenticabili come il sorriso del Papa ricambiato da Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, in un abbraccio tutto proiettato al futuro. Ripudio della violenza, dialogo, rispetto del creato, centralità della preghiera sono stati i cardini di questi 3 giorni intensissimi, riassunti e declinati nel messaggio finale. E il Papa, nel suo discorso alla cerimonia conclusiva, riprendendo il tema dell'incontro internazionale, dice che tutti abbiamo sete di pace.
Abbiamo sete di pace. Abbiamo il desiderio di testimoniare la pace. Abbiamo soprattutto bisogno di pregare per la pace, perché la pace è dono di Dio e a noi aspetta invocarla, accoglierla e costruirla ogni giorno col suo aiuto.
Francesco definisce poi l'indifferenza la grande malattia del nostro tempo, un nuovo tristissimo paganesimo dell'indifferenza. Di fronte ad un mondo dilaniato da guerre che generano povertà e sofferenza, ricorda il recente viaggio sull'isola greca di Lesbo con Bartolomeo I, evoca gli occhi dei rifugiati, dei bambini, degli anziani, in cui è impressa la paura, il dolore della guerra, l'angoscia di popoli assetati di pace. Non c'è nessun domani nella guerra, dice, sottolineando l'impegno a voler dar voce a quanti soffrono e sono senza voce, senza ascolto.
Noi non abbiamo armi, crediamo però nella forza mite e umile della preghiera. In questa giornata la sete di pace si è fatta invocazione a Dio perché cessino le guerre, terrorismo e violenze.
Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza, solo la pace è santa e non la guerra. Francesco parla di una preghiera viva e di volontà fattiva che si oppone a chi volta le spalle, chiede di immergersi nelle situazioni e di dare il primo posto a chi soffre, di assumere i conflitti e sanarli dal di dentro, di percorrere con coerenza vie di bene respingendo le scorciatoie del male.
Pace, un filo di speranza che collega la terra al cielo. Una parola tanto semplice e difficile al tempo stesso.
Poi declina la pace in un percorso di 4 parole: perdono, accoglienza, collaborazione ed educazione.
I credenti siano artigiani di pace nell'invocazione a Dio e nell'azione per l'uomo. E noi, come capi religiosi, siamo tenuti ad essere solidi ponti di dialogo, mediatori creativi di pace.
Ma l'appello è anche ai leader delle nazioni perché non si stanchino di cercare e promuovere vie di pace, guardando al di là degli interessi di parte e del momento.
Non rimangano inascoltati l'appello di Dio alle coscienze. Il grido di pace dei poveri e le buone attese delle giovani generazioni.
Quindi, riprendendo l'esortazione che fece 30 anni fa San Giovanni Paolo II, ovvero che la pace è un cantiere aperto a tutti, ha esortato a questa assunzione di responsabilità per essere insieme costruttori della pace che Dio vuole e di cui l'umanità è assetata. Da Assisi, Massimiliano Menichetti, Radio Vaticana.
Prima del grande incontro nella piazza principale di Assisi, davanti alla Basilica, la preghiera dei cristiani. Tutti i cristiani insieme nella Basilica Inferiore di Assisi, mentre le altre religioni si riunivano in diversi punti per pregare contemporaneamente. Deborah Donnini.
Ho sete, quella di Gesù sulla croce è una sete d'acqua, ma soprattutto d'amore. Le sue parole riecheggiano nella Basilica Inferiore di San Francesco, così come nella drammatica attualità. Ho sete, parole che ci interpellano, dice il Papa, e domandano risposte concrete, parole nelle quali possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo.
Implorano pace le vittime delle guerre. Implorano pace i nostri fratelli e sorelle che vivono sotto la minaccia dei bombardamenti o sono costretti a lasciare casa e a migrare verso l'ignoto. Tutti costoro sono fratelli e sorelle del crocifisso. Piccoli nel suo regno hanno sete, ma a loro viene spesso dato, come a Gesù, l'accetto amaro del rifiuto.
Troppe volte essi incontrano il silenzio assordante dell'indifferenza, dice il Papa, o la freddezza di chi spegne il loro grido di aiuto con la facilità con cui cambia un canale di televisione. L'amore non è amato. Secondo alcuni questa era la realtà che turbava San Francesco. Anche Madre Teresa, ricorda il Papa, ha voluto che nelle cappelle delle sue comunità vicino al crocifisso ci fosse scritto «Ho sete».
Estinguere la sete d'amore di Gesù sulla croce mediante il servizio ai più poveri. Tra i poveri è stata la sua risposta. Il Signore è infatti dissetato dal nostro amore compassionevole.
E come dal fianco di Cristo uscì acqua, così dice il Papa, da noi, suoi fedeli, esca compassione. Quindi l'auspicio conclusivo del Papa.
Ci custodisca tutti nell'amore e ci raccolga nell'unità nella quale siamo in cammino, perché diventiamo quello che lui desidera, una sola cosa.
I rappresentanti delle confessioni cristiane si uniscono dunque al Papa nella preghiera per la pace, un incontro suggellato da un momento toccante, accompagnato dal canto e dalla preghiera.
Preghiamo per la pace in Afghanistan.
È stata accesa una candela per ciascun paese che vive una situazione di guerra, dalla Siria al Gabon fino al Centro America. In tutto 27 candele per illuminare di speranza un mondo oscurato dalla guerra.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito. Vi lasciamo in compagnia dei programmi della Radio Vaticana e noi, se lo vorrete, ci risentiamo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.